Bentornato nei nostri studi al senatore Antonio Misiani, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, lo ricordo, è responsabile economia e finanze della segreteria del Partito Democratico. Appena ho detto, Misiani, che avremmo parlato di riforma fiscale, di catasto, sono subito arrivate domande. Quindi è un tema evidentemente che è particolarmente
abbastanza sentito.
Mi approfitto fra l'altro per ricordare il numero che è il 342 14 26 902. Senta, prima di girarle subito la prima domanda, appunto per non escludere gli ascoltatori, anzi per portarli dentro questa nostra chiacchierata quest'oggi. È una giornata importante per il Partito Democratico. Oggi leggo che ci sono stati una serie di incontri qui all'interno del Nazareno, che è la sede appunto a Roma che ospita il Partito Democratico. C'è naturalmente il segretario nazionale Enrico Letta, c'era anche lei. Alle 12 è stata la volta di artigiani e commercianti, alle 14 si andrà avanti con CGIL e CISL e UIL, leggo.
Poi l'associazione della cooperazione, poi gli enti locali, il terzo settore. Stiamo programmando un ciclo di incontri di ascolto,
sì,
in vista della costruzione della manovra di bilancio, perché vogliamo che le proposte del Partito Democratico nascano innanzitutto dall'ascolto delle categorie che rappresentano il paese.
Certo, va bene. Senta, Misiani, allora abbiamo detto riforma fiscale, catasto, delega fiscale e quant'altro. Insomma, prima di addentrarci dentro questo argomento, visto che con Giovanna Vitale della Repubblica abbiamo iniziato parlando del governo, ma parlando delle nuove esternazioni del leader della Lega Matteo Salvini poche ore dopo il risultato di queste amministrative e in vista naturalmente di quello che saranno i ballottaggi domani o sabato, il Presidente del Consiglio vedrà Matteo Salvini. Adesso a prescindere da quello che poi i due si diranno, lei che impressione ha rispetto appunto a questi nuovi interventi del leader della Lega?
L'impressione è che la Lega ha preso una legnata alle elezioni amministrative, non ha toccato palla nelle grandi città metropolitane. Salvini è in difficoltà, ha un partito diviso, sente il fiato sul collo di Giorgia Meloni e deve dimostrare di esistere. E quello che è successo l'altro giorno è esattamente questo. La Lega non ha nemmeno discusso il contenuto della delega fiscale, si è alzata dal tavolo agitando lo spettro di una stangata sulla casa che non esiste, basta leggere quello che sta scritto nero su bianco nella proposta di legge. Immagino che poi tornerà più miti consigli una volta incontrato il presidente Draghi, inventandosi di aver ottenuto che non ci sarà una patrimoniale che non è mai esistita. Però purtroppo la politica è diventata anche questo, bisogna portare pazienza e stare al merito delle questioni, perché poi per fortuna il governo lavora, il presidente Draghi è andato avanti. Al di là della diserzione dei ministri leghisti, ci sono tante cose da fare.
Però era visibilmente infastidito, no? da questi attacchi che si ripetono. Intanto dal buon pomeriggio all'onorevole Carla Ruocco, benvenuta a Radio Immagine, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti.
Eccoci qua. Prego, Misiani.
Buonasera, Carla. Sì, era visibilmente infastidito e ha anche ragione di esserlo, perché noi abbiamo scritto nel piano per la ripresa che dobbiamo approvare 63 riforme. Tra queste c'è anche la riforma fiscale, che non è esattamente una bazzecola. Bisogna fare oltre 200 miliardi di investimento. Non è che abbiamo tempo da perdere in chiacchiere, macchiette e cose del genere. C'è un paese che è in ripresa, ma è per il momento un rimbalzo rispetto alla recessione del 2020. Quindi noi ce la dobbiamo conquistare con il lavoro, la crescita nei prossimi anni, e quello che facciamo nei prossimi mesi è assolutamente decisivo.
Certo, allora io ricordo che l'onorevole Carla Ruocco è una parlamentare del Movimento 5 Stelle, è la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Chiedo anche a lei un'impressione su questi, come dire, continui interventi di Matteo Salvini. Che impressione ha, onorevole Ruocco?
Sicuramente sincerarsi riguardo al fatto che le tasse non debbano aumentare è importante. Non condivido assolutamente le modalità e i metodi, bisogna lavorare tutti insieme. Tra l'altro la legge delega approderà in Parlamento, poi vi saranno a cura del governo i decreti delegati, quindi c'è tanto da lavorare in merito. Spettacolarizzare la materia fiscale non fa bene a nessuno, a mio avviso.
Allora, ricordiamo che martedì la Lega ha disertato il Consiglio dei Ministri che era riunito per approvare la delega fiscale. Il disegno di legge delega sul fisco è stato comunque approvato dal Consiglio dei Ministri, senza il voto della Lega naturalmente. Mi dite, iniziare dalla Ruocco, tutto questo che cosa significa? Ci saranno ripercussioni, voi pensate, Ruocco?
Io penso di no, anche perché il fatto è che comunque vi è stata l'approvazione, si ricomporrà questa frattura, metaforicamente parlando, e poi si andrà avanti. C'è molto da lavorare, ripeto, tra l'altro, se vogliamo parlare proprio sul tema della riforma del catasto, questa è una questione annosissima ed è importante, ed è sempre stato specificato. Io faccio parte, tra l'altro questa è la mia seconda legislatura, c'era già una legge delega nella sedicesima legislatura, che poi era stata ripescata nella diciassettesima, poi non è stata conclusa per la parte della riforma del catasto, in cui c'era specificata la volontà di portare avanti la riforma del catasto a saldi invariati. Quindi di fatto non vi è un aumento della tassazione, e bisognerà vigilare che questo non avvenga, ma c'è la garanzia del Premier, quindi non vedo che vi sia alcun problema al riguardo. Se poi parliamo di una questione di digitalizzazione, di modernizzazione, di equità, e allora mettiamoci mano una volta per tutte, perché c'è molta disparità di trattamento, ci sono tanti immobili che non sono stati, che non sono proprio accatastati, quindi sono persone che pagano molto e persone che vivono tranquillamente e serenamente in un immobile che non risulta a fisco in nessun modo.
Sì, che paradossalmente, onorevole Ruocco, pagano molto magari anche abitando in periferie, persone che pagano molto poco pur abitando nei centri storici. Comunque facciamo una cosa, sentiamo il Presidente del Consiglio su questo e poi torniamo in diretta qui su Radio Immagine. Sentiamo Draghi.
Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani, le case, quindi tutte, non le tocca questo governo. Ho detto fin dall'inizio, direi il primo discorso di insediamento del governo, che non avrei aumentato le tasse. Noi sono passati 7 mesi, non le abbiamo aumentate, ci sono state molte richieste di farlo, abbiamo detto a tutti di no, un po' di credibilità l'abbiamo acquisita, quindi questo governo non aumenta le tasse. E il motivo è semplice, l'ho detto anche questo tante volte, l'economia italiana era molto fiacca quando è entrata nella pandemia, ha avuto un trauma straordinario dalla pandemia. Il crollo dell'economia italiana è uno dei più alti, se non il più alto, tra i paesi dell'Unione Europea nel 2020. Ora è il momento in cui l'attività economica è ripartita, l'edilizia è ripartita, quindi lasciamo che questa ripresa si consolidi, non turbiamola con attacchi fiscali di vario tipo.
Senatore Misiani, allora, così Draghi mi sembrava piuttosto chiaro. L'aggiornamento del catasto, praticamente, che cosa significa? Visto che poi la partita vera, mi passi il termine, arriverà non prima del 2026, no?
L'unico effetto concreto che produrrà è un effetto positivo, cioè permetterà di accatastare centinaia di migliaia di immobili che sono totalmente sconosciuti al fisco, perché in Italia basta prendere un aereo e fare le rilevazioni dall'alto e si scoprirà, come è accaduto in questi anni, che ci sono tantissimi immobili abusivi che non sono accatastati e non pagano tasse. Quello sarà possibile farlo e recuperare gettito. Tenete conto che l'evasione dell'IMU è di 5 miliardi all'anno. E recuperando gettito io credo che possiamo abbassare le tasse sugli immobili a chi le paga, che sono la stragrande maggioranza, ma c'è una minoranza invece che le evade completamente. Per quanto riguarda chi già oggi paga le tasse sugli immobili, non cambierà assolutamente nulla. Nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno. È scritto così nella delega fiscale, perché i nuovi valori non avranno valenza fiscale, non verranno utilizzati per il pagamento delle tasse. Per il pagamento delle tasse sugli immobili si continuerà ad utilizzare le vecchie rendite. Quindi mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua. Ha ragione il presidente Draghi, questo non è certo il momento di aumentare la pressione fiscale, è il momento di cambiare il fisco per renderlo più giusto e più efficiente. Questo è l'obiettivo della
adesso poi vedremo come, naturalmente.
Bisognerebbe discutere di questo invece di fare tanta confusione per nulla.
Una tempesta in un bicchiere d'acqua, onorevole Ruocco, concorda con il senatore Misiani?
Penso proprio di sì. Quando si parla di contrasto all'evasione, e questo potrebbe essere uno strumento, si parla anche seriamente di ridurre il carico fiscale. Abbiamo sempre detto che, e questo è un parere condiviso, che il squilibrio fiscale porta
La stiamo perdendo, onorevole Ruocco, non so se si sta muovendo. L'abbiamo per un istante persa.
Eccomi, mi
perfetto,
sente,
adesso
mi
forte sento. E chiaro.
Ecco. Allora, ripeto, il contrasto alla evasione fiscale implica in sé una riduzione del carico fiscale nei confronti di chi è in regola, perché uno dei motivi principali per cui l'Italia ha una pressione fiscale elevata è che è sbilanciata su chi paga, e uno degli strumenti attraverso cui andare a stanare coloro di fatto si appoggiano a costo zero su quelli che invece sopportano un peso del fisco consistente è proprio agire sul carico da immobiliare, quindi riordinare e far emergere questo tipo di evasione. Dall'altra parte, questo è un altro aspetto della delega molto importante, bisogna ridurre il cuneo fiscale, cioè la tassazione sul lavoro, che questo comporta alle imprese dei problemi enormi di competitività anche nel quadro internazionale ed europeo.
Perfetto.
E questo la delega lo dice a chiare lettere.
Allora, domande dei nostri ascoltatori. 342 14 26 902 è il numero per contattare la redazione di Radio Immagina. Scrive Elio, in merito alla riforma degli estimi catastali, non capisco perché ancora oggi si continui a tassare un immobile anche quando l'immobile non dà reddito. Tenere una casa a disposizione per i figli senza affittarla e senza ricavarne utili non può essere una rendita con tutto quello che comporta la manutenzione. Capisco che per il fisco è più semplice tassare l'oggetto materiale anche se è un ammasso di mattoni perché fisicamente identificabile, ma oggi con i tracciamenti elettronici del denaro si possono tassare i profitti dovuti all'affitto ad altre forme di reddito. Vabbè, colgo l'occasione per fare i migliori auguri. Senatore Misiani, risponde lei?
L'IMU è un'imposta sul patrimonio, non sul reddito, e quindi si tassa il patrimonio. Le prime case sono esenti, le seconde no. In tutta Europa sono previste imposte patrimoniali sugli immobili che vanno a finanziare gli enti locali, e lo stesso accade in Italia.
Onorevole Ruocco, vuole aggiungere qualcosa a questa risposta?
Guardi, per quanto riguarda il reddito prodotto dagli immobili, c'è stata proprio una mia proposta di legge che poi è confluita nel decreto crescita, la quale, che quindi adesso è in vigore, che prevede proprio l'esenzione della tassazione degli affitti quando non percepiti. Questo sarebbe, diciamo, potrebbe essere una cosa palissiana.
Questa è una cosa assolutamente condivisibile.
Esatto, ma in realtà
questa sì, è diverso dal non mettere l'IMU. Però.
Quindi, sì, infatti, però l'ascoltatore si riferiva anche ad eventuali redditi che potessero essere intercettati da immobili che invece di fatto sono occorrono, per i quali occorre la manutenzione. Si potrebbe pensare ad un sistema, per esempio, di possibilità di portare in deduzione le spese per la manutenzione degli immobili, le valorizzazioni, c'è tutta la parte, per esempio, del bonus al 110%. Qui intervengono sugli immobili.
Onorevole Ruocco, non si muova, perché se no la perdiamo e poi, come dire, non siamo più in grado di seguire il suo ragionamento. Sì. No, nulla. È entrato in un cono d'ombra. Adesso
sono
sì.
Ferma e
adesso sì.
Allora, molto bene, gli interventi sugli immobili, ricordiamo, tipo il bonus al 110%, che prevede che quando si sostengono spese per degli immobili che vadano in una certa direzione di ammodernamento, sostenibilità e quant'altro, debbano essere assolutamente scontati e vadano ad alleggerire il carico fiscale del contribuente. Quindi bisogna premiare chi investe positivamente nella tassazione, nella manutenzione di un immobile tracciato, e corrispondentemente stanare chi invece purtroppo non risulta a fisco in nessun modo.
Perfetto. Onorevole Ruocco, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
Senatore Misiani, allora, la riforma del fisco. Allora, intanto mi dice una cosa, è o no una gamba del PNRR? No?
Sì.
Perché qui la grande partita poi riguarda appunto le riforme che verranno. Cioè, fa parte di quelle riforme irrimandabili oggi oppure no? Oppure viene dopo?
È una delle riforme che abbiamo scritto di voler fare nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Ha una valenza diversa rispetto alle riforme della giustizia, della concorrenza, della pubblica amministrazione, ma è evidente che una riforma fiscale è fondamentale per accompagnare e sostenere gli obiettivi che abbiamo scritto nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Faccio un esempio: sostenibilità ambientale, decarbonizzazione e riduzione delle emissioni. È evidente che bisogna riformare il sistema fiscale mettendo al centro le emissioni di CO2 come parametro, se vogliamo che anche il fisco accompagni la transizione ecologica, acceleri il processo di decarbonizzazione. Perché se il fisco va da una parte alla parte tradizionale e poi abbiamo invece degli obiettivi di transizione ecologica che vanno in un'altra direzione, le cose non funzionano.
Perfetto, è molto chiaro. Allora, lei ha ricordato prima che l'evasione sull'IMU vale circa 5 miliardi l'anno. No, intanto mi dico una cosa: la lotta all'evasione fiscale, da che parte sta in questo pacchetto?
Noi avremmo preferito che stesse in un articolo dedicato della proposta di legge. È sparsa tra le varie misure, l'importante è che si faccia, e si può fare. Non è un destino ineluttabile che in Italia si evadano ogni anno 100 miliardi.
Ma non c'è il rischio che venga poi parcellizzata in qualche modo e che poi insomma, l'effetto sia ridotto?
Guardiamo l'esperienza di quello che è accaduto in questi anni. Nel 2016-2017 i governi del PD hanno introdotto la fatturazione elettronica. La destra si è stracciata le vesti, sembrava una catastrofe, invece le cose hanno funzionato, solo una semplificazione. Non abbiamo solo semplificato, abbiamo recuperato 9 miliardi di euro di evasione in 2 anni, di IVA che prima non veniva pagata e adesso viene pagata. E questi 9 miliardi di euro ci serviranno a finanziare la riduzione delle tasse su tutti gli altri contribuenti. E abbiamo fatto con la fatturazione elettronica, bisogna andare in quella direzione. Un altro intervento da fare è allentare alcuni vincoli insensati di privacy che oggi legano le mani all'Agenzia delle Entrate.
Mi fa qualche esempio, per
favore.
L'Agenzia
delle Entrate ha a disposizione, credo, 161 banche dati con cui puoi incrociare informazioni, patrimoni e quant'altro, che permetterebbero di fare un salto di qualità nella lotta all'evasione, ma anche di semplificare la vita dei contribuenti. Perché se l'Agenzia delle Entrate potesse utilizzare con più libertà quelle informazioni, andrebbe a rompere le scatole a chi oggettivamente le tasse si vede che non le paga. Non lo può fare, e spesso si usa invece la rete a strascico, si caricano di adempimenti tutti i contribuenti e buonanotte. E allora la tecnologia può aiutarci ad andare a prendere chi veramente non paga le tasse e a semplificare la vita a tutti gli altri.
Assolutamente, però come ricordava lei, poi la tecnologia bisogna farla funzionare, no? Cioè, se c'è una manina che chiaramente
bisogna
non
rispettare.
Consente,
noi abbiamo delle regole europee di privacy, c'è un regolamento europeo sacrosanto, rispettiamo quello, ma per favore evitiamo di legare le mani a chi ha il compito di fare pagare le tasse agli italiani.
Va bene, perfetto. Allora, nella delega si parla anche di un taglio delle tasse sul lavoro. Allora, prima l'onorevole Ruocco diceva bisogna ridurre il cuneo fiscale. Allora, mi spiega come procederà il governo, la maggioranza in questo senso?
Questo lo discuteremo con il governo. Il punto di partenza è il seguente: oggi in Italia il lavoro costa tantissimo ai datori e rende pochissimo in busta paga ai lavoratori. E credo che dopo il Belgio e un altro paese, siamo al terzo posto tra i paesi avanzati per il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto il lavoro costa alle imprese e quanto poi arriva in busta paga ai lavoratori. Noi col governo Conte Bis abbiamo fatto, anzi, prima con il governo Renzi che ha introdotto il bonus 80 euro e poi col Conte Bis che lo ha rafforzato ed esteso, abbiamo fatto un primo passo molto importante che vale 16 miliardi di euro. Di soldi in più ai lavoratori dipendenti. Bisogna andare avanti in quella direzione, poi vediamo come dal punto di vista tecnico, alleggerendo l'IRPEF innanzitutto sul lavoro dipendente. Poi credo che dobbiamo dare una mano anche alle imprese e fare un taglio del cuneo fiscale anche a vantaggio delle imprese. Bisogna partire dal lavoro nell'avvio della riforma fiscale, perché oggi il lavoro è la prima emergenza del paese. Guardate, noi siamo in ripresa, facciamo più 6%, c'è ottimismo, va benissimo. Abbiamo ancora 500.000 di posti di lavoro in meno rispetto alla fase pre-Covid, e lì ci sono donne, giovani, moltissimi lavoratori autonomi. Noi dobbiamo tornare perché, a creare lavoro.
Perché la domanda che le volevo fare, che è collegata poi a tutto questo discorso che oggi stiamo facendo importante qui da Radio Immagine, è se questi interventi poi di fatto favoriranno la nuova occupazione e soprattutto recupereranno anche, non dico tutti, quei 500.000 posti di lavoro, ma gran parte di quei
possiamo,
lavoratori.
Possiamo recuperarli e possiamo anche andare oltre se facciamo le scelte giuste. Ridurre il cuneo fiscale, ridurre il costo del lavoro è una scelta sacrosanta nel nostro paese. Poi ci sono gli investimenti pubblici, gli incentivi per gli investimenti privati, mantenere alta la crescita, ma il fisco poi deve dare una mano per la creazione di lavoro.
Va bene, perfetto. Senta, adesso mi dispiace che non c'è l'onorevole Ruocco. Il dibattito sulla questione reddito di cittadinanza a che punto è arrivato? Perché il Partito Democratico aveva chiesto in qualche modo un bollino, una rivisitazione di questo intervento?
Il reddito va mantenuto perché l'Italia ha bisogno e ne ha bisogno ancora di più adesso di uno strumento contro la povertà. Nel 2020 i poveri sono passati da 4 milioni e mezzo a 5 milioni e mezzo, un milione in più, un dramma sociale, quindi è da matti pensare di togliere da un giorno all'altro uno strumento che con tutti i suoi difetti però una mano a qualche milione di famiglie lo dà. Però a parità di stanziamento credo che il reddito debba essere fatto funzionare molto meglio, perché oggi sono tantissimi poveri che non lo prendono, perché ci sono i parametri costruiti male, diciamocelo. E poi ci sono persone che povero non sono e che invece il reddito lo prendono e non ne avrebbero diritto. Bisogna lavorare su quei fattori, bisogna migliorare gli incentivi per far sì che chi percepisce il reddito di cittadinanza sia stimolato a cercare lavoro anziché rimanere con il reddito di cittadinanza e magari lavorare in nero. Bisogna dare più spazio ai comuni, come funzionava con il reddito di inclusione che aveva introdotto il governo di centrosinistra.
Senatore Misiani, allora siamo arrivati alle 13:46 minuti, abbiamo ancora a disposizione qualche istante. Io la vorrei riportare sulla cronaca di queste ore. Commentavamo prima con Giovanna Vitale della Repubblica, c'è questa notizia che da qualche minuto rimbalza per esempio sull'home page di Repubblica IT: industrie in allarme per il caro gas, a Ferrari il primo stop alla produzione. Stiamo parlando dell'azienda Yara, insediata al petrolchimico, ha annunciato l'esigenza di stoppare gli impianti produttivi per via dell'elevatissimo costo del metano. L'allarme era stato lanciato qualche giorno fa dai sindacati. Il problema è il futuro di 140 lavoratori. Questo è uno dei problemi, no? Che poi
dei temi più importanti che abbiamo appena discusso con le organizzazioni degli artigiani, dei commercianti e delle piccole imprese. Oggi il costo dell'energia in Italia è quasi il doppio rispetto a quello che pagano le aziende tedesche, perché ci carichiamo sopra più tasse e oneri che poco hanno a che fare con il costo dell'energia, i cosiddetti oneri di sistema. Il governo ha fatto un intervento transitorio a sostegno in particolare delle fasce sociali più deboli e delle micro e piccole imprese, adesso 3 miliardi e mezzo di euro, quindi un intervento anche significativo che viene dopo il 1,2 miliardi stanziato a luglio, quindi sono quasi 5 miliardi messi in campo in pochi mesi. Il punto è che bisogna fare un intervento strutturale e non transitorio. Noi dobbiamo spostare una grossa parte di questi oneri impropri sulla fiscalità generale per ridurre il costo dell'energia per le famiglie, anche del ceto medio, non solo della parte più povera della popolazione. E poi dobbiamo dare una mano alle imprese, se non vogliamo che si moltiplichino i casi che adesso occupano e aprono i siti internet.
Un lavoro però da fare in fretta, insomma, no? Non si possono aspettare
adesso,
mesi.
Va fatto adesso. Noi abbiamo avuto un enorme aumento dei prezzi del gas e del petrolio, e in parte legato alla ripresa, perché la ripresa è più forte delle aspettative, simultanea in tutti i paesi, e la produzione non ha tenuto il passo con una domanda che è molto cresciuta. Ricordiamoci che i prezzi erano crollati nel 2020 a livelli di minimo storico. Il punto è capire, non siamo ancora di dirlo, se questi aumenti si esauriranno nel giro di pochi mesi oppure dureranno molto di più. Nell'incertezza noi chiediamo che nella prossima manovra di bilancio ci sia comunque un intervento molto consistente di riduzione del costo dell'energia a vantaggio delle imprese e delle famiglie.
Perfetto, è molto chiaro. Allora, ultima domanda, senatore Misiani, la riporto sulle amministrative, cioè la riporto sui ballottaggi, visto che fra 9 giorni si tornerà alle urne. Mi dice che cosa si aspetta dal prossimo appuntamento elettorale?
Ma io mi aspetto che gli elettori scelgano i candidati del Partito Democratico e del centro-sinistra, non solo nelle grandi metropoli, non solo a Roma e a Torino, ma anche nelle centinaia, nelle decine e decine di comuni che andranno al ballottaggio tra pochi giorni. Ho qui davanti un volantino di Roberto Gualtieri, è la sfida più importante, quella della capitale. Io ho avuto l'onore di essere vice ministro quando Roberto è stato ministro dell'economia nel governo Conte Bis. Roberto è sempre, secondo me, è sempre troppo modesto. Bisognerebbe prima o poi che qualcuno gli riconoscesse con molta più convinzione che Roberto Gualtieri ha salvato questo paese, ha contribuito a salvare un'economia che rischiava il collasso. Se non avesse messo in campo, lui per primo, scelte coraggiose nella fase dell'emergenza e se non avesse speso tutta la sua credibilità in Europa, noi oggi non staremmo a discutere di recovery fund, di piano per la ripresa e non staremmo a discutere di un'economia che fa più 6%, perché tantissime imprese avrebbero chiuso baracche e burattini se Roberto Gualtieri non avesse con coraggio assunto quelle scelte in quei mesi difficilissimi. Io credo che questo sia un background straordinariamente importante per scegliere Gualtieri come prossimo sindaco di Roma.
Senatore Misiani, ci fermiamo qui, buon lavoro e a presto, grazie.
A voi, alla prossima.